Finisco oggi la lezione introduttiva concentrandomi sulla crisi economica del 2008 e accenni a due grandi eventi presentati all'inizio della lezione scorsa, e cioè l'elezione di Barack Obama e l'elezione di Donald Trump. Passerò poi, nella seconda parte della lezione, a parlare del sistema elettorale americano come da syllabus. Il 2008 è stato un anno molto importante e anche drammatico per gli Stati Uniti. Era un anno elettorale, George W. Bush concludeva i suoi due mandati con una popolarità al minimo storico rispetto a tutti i presidenti americani che lo avevano preceduto. Il 2008 però fu anche l'anno in cui si verificò una crisi economica che ricordava per molti aspetti la Grande Depressione del 1929. La data simbolo della crisi, anche se è molto difficile individuare con precisione il punto zero della crisi, è il 15 settembre 2008. In quel giorno, infatti, la Lehman Brothers, una delle più importanti banche di investimento degli Stati Uniti, con interessi e filiali in tutto il mondo, dichiarò fallimento, seminando il panico sui mercati finanziari dell'intero pianeta e dando quindi un poderoso impulso globale alla crisi. Ci fu dunque quella che è stata chiamata da un importante economista, Nouriel Roubini, la grande recessione. All'inizio della crisi, come vedremo tra poco, stava una bolla, diciamo, immobiliare, riguardava il settore immobiliare. All'epoca della bancarotta della banca Lehman Brothers, la crisi in qualche misura era già iniziata ad oltre un anno. E come quasi tutte le grandi crisi economiche del passato, aveva preso avvio dallo scoppio di una grande bolla speculativa, vale a dire dalla contrazione più o meno improvvisa di un mercato, quello immobiliare, che per qualche tempo aveva promesso guadagni facili e sicuri. Ci fu infatti, c'era stata negli anni precedenti, una corsa generalizzata all'acquisto della casa, considerata come un bene di prima necessità per chi ne era privo e come un investimento sicuro per chi voleva sfruttare il proprio denaro. Naturalmente erano molto interessate le imprese edili e un'ampia schiera di intermediatori finanziari, scusate, che in vario modo erano legati al mercato immobiliare. A rendere possibile questa corsa al mattone, ben comprensibile in un paese che stava cercando di riprendersi dal trauma anche economico dell'11 settembre 2001, contribuirono diversi fattori che dovevano finire per avvelenare la finanza mondiale, o meglio, che dovevano mostrare quanto essa fosse già avvelenata da tempo per effetto di una deregulation radicale che aveva preso corpo negli ultimi decenni del secolo scorso, del Novecento, in nome di una fiducia illimitata nelle capacità di autoregolamentazione del mercato. Tra i tanti fattori che giocarono un ruolo importante per l'avvio della crisi, un ruolo determinante fu quello rivestito dalla proliferazione dei mutui cosiddetti subprime, vale a dire di mutui concessi con molta facilità a soggetti che rappresentavano un rischio elevato di poter non pagare. Quindi questi mutui erano scarsamente garantiti. Erano garantiti da un'ipoteca sulla casa che veniva acquistata e prevedevano generalmente un pagamento a tasso fisso per 2 o 3 anni del mutuo. I mutui erano bassi, che diveniva variabile negli anni successivi adeguandosi ai tassi di interesse definiti dalla banca centrale. In base a questo meccanismo, l'estrema facilità di accesso al credito aveva il suo corrispettivo in una crescita consistente delle rate che i debitori dovevano pagare per i successivi 2 o 3 decenni. E tuttavia il costante aumento del valore delle case, prodotto dall'euforia del mattone, sembrava in grado di cancellare ogni preoccupazione. Nella peggiore delle ipotesi, infatti, chi aveva preso un mutuo poteva mettere in vendita il proprio immobile e ricavarne ancora dei vantaggi. Molto spesso, anzi, i nuovi proprietari, vedendo rivalutarsi il prezzo della propria casa, chiedevano e ottenevano ulteriori prestiti garantiti dal valore accresciuto degli immobili per pagare le tasse universitarie ai figli o acquistare una nuova auto. In diversi casi si spinsero a comprare nuove case come forma sicura di investimento. In realtà il risultato fu un indebitamento vertiginoso delle famiglie e degli investitori. Anche le banche e gli istituti finanziari ritenevano di non correre grandi pericoli nell'esporsi alla concessione dei prestiti, non tanto perché potevano entrare in possesso delle case degli eventuali richiedenti mutui insolventi e metterla in vendita a un prezzo superiore, ma soprattutto perché pensavano di scaricare il rischio dei mutui subprime inserendoli in titoli azionari, quella che è stata definita la cartolarizzazione dei mutui. La formula magica di questa del modo per risolvere il rischio era stata appunto la cartolarizzazione. Essa consisteva nel trasformare i prestiti immobiliari delle banche in titoli da vendere in pacchetti ad altri investitori privati o istituzionali, soprattutto banche di investimento, e avevano come garanzia i mutui stessi. Dunque, banche e istituti finanziari potevano liberarsi del rischio legato ai mutui e rientrare in possesso di una liquidità tale da permettere l'emissione di ulteriori mutui, vendendo, diciamo così, il rischio dei mutui all'interno di titoli azionari molto complessi. Gli investitori erano spesso inconsapevoli e ritenevano di accedere ad un investimento sicuro perché era impensabile l'ipotesi di una insolvenza di massa sui mutui della casa, tanto più in una fase di boom immobiliare. L'incredibile proliferazione di questi titoli fu resa possibile anche grazie a altri importanti fattori. Un ruolo cruciale ebbe il venir meno della separazione tra banche commerciali, che sono quelle che raccolgono i depositi ed emettono prestiti, e le banche di investimento o d'affari, che invece si occupano di compravendita dei titoli. Questa separazione, che era stata introdotta nel 1933 durante il New Deal, venne definitivamente a cadere nel 1999 durante la presidenza di Bill Clinton con il Financial Modernization Act, che rendeva possibile la fusione tra due tipi di banca, quella commerciale e quella di investimento, e anche tra le banche e le istituzioni finanziarie, come le società assicurative. In un contesto del genere, e con le facilitazioni dei mutui subprime, il mercato immobiliare conobbe per alcuni anni una straordinaria espansione. Ma quando l'offerta di immobili cominciò a superare la domanda, la tendenza prese ad invertirsi, con conseguenze catastrofiche che sarebbero andate ben al di là del mercato della casa e degli stessi confini degli Stati Uniti. Questa inversione di tendenza cominciò a manifestarsi intorno al 2005-2006. Fu allora che, in un mercato ormai saturo, i prezzi delle case dapprima si stabilizzarono e poi iniziarono a scendere. Questo avvenne proprio mentre la Banca Federale americana aveva iniziato ad aumentare i tassi di interesse, e dunque le persone che avevano chiesto i mutui dovevano cominciare a far fronte alla forte crescita delle rate dei mutui, passati dal tasso fisso al tasso variabile. Famiglie e investitori si ritrovarono indebitati al di sopra delle proprie possibilità per beni immobiliari che stavano perdendo valore sul mercato, e in breve tempo smisero di pagare i propri mutui. Ebbe così inizio una vera e propria catena di pignoramenti che rimetteva in circolazione beni in gran parte deprezzati e difficilmente ricollocabili sul mercato. La contrazione del mercato immobiliare finì a sua volta per far crollare il valore dei titoli cartolarizzati. La conseguenza fu che molti giganti finanziari arrivarono al collasso, rendendo necessari ripetuti interventi da parte del governo, che fu il governo guidato da Barack Obama, e interventi della banca centrale americana, la Federal Reserve Bank. E il caso più spettacolare, come ho già detto, fu il crollo della Lehman & Brothers, che dichiarò fallimento appunto il 15 settembre 2008. Il governo americano decise di intervenire in maniera molto massiccia per colmare le perdite colossali e arginare la crisi. Decise, insomma, di salvare il mercato. Questo è molto importante, naturalmente, i provvedimenti che vennero presi dall'amministrazione Obama. Uno fu appunto quello di dividere di nuovo le banche commerciali e le banche di investimento, oltre che garantivano la tutela dei risparmiatori e degli investitori e anche di coloro che chiedevano il mutuo. Però gli sforzi del governo americano non furono sufficienti, perché eventi, crisi di questa gravità e di questa natura avevano intanto contagiato gran parte del mondo occidentale, sicuramente i paesi europei, tra cui l'Italia. L'interdipendenza, termine che ho già usato nella nostra lezione precedente, e che è insita nella globalizzazione, richiede una capacità di governare queste dinamiche a livello mondiale. Certamente nel novembre del 2008 fu molto importante l'elezione di Barack Obama, che si presentò alle presidenziali come l'uomo in grado di riunificare la popolazione americana dopo 8 anni di presidenza di George W. Bush, che aveva diviso l'America. Barack Obama era afroamericano, era nato alle Hawaii da un padre kenyota e da una madre statunitense, era misurato, eloquente, ben informato, non aggressivo. Era un rappresentante atipico della comunità nera agli occhi di buona parte dell'opinione pubblica. Certamente era una sorta di anti-Bush per eccellenza. La popolazione era commossa e catturata dalla sua personalità e non ne valutò il programma fino in fondo. Un programma che prometteva una moderata ridistribuzione delle ricchezze e una riforma sanitaria che gli Stati Uniti non avevano mai avuto, che fosse in linea con le idee della leadership del Partito Democratico. Già Bill Clinton, che era stato presidente dal 1992 fino al 2000, aveva, come vedremo, tentato di impiantare negli Stati Uniti un sistema sanitario nazionale senza riuscirci. La elezione di Barack Obama, primo presidente afroamericano, fu naturalmente un segno molto importante che la popolazione americana dette per risollevarsi da una crisi che era una crisi di legittimazione degli Stati Uniti a livello mondiale. Ma l'elezione di Barack Obama non significava che il razzismo fosse sconfitto. E gli avversari di Barack Obama già dalla sua elezione dettero vita ad una campagna di delegittimazione del presidente, addirittura crearono un gruppo, i Birthers, secondo i quali Obama non era nato in territorio americano ed era quindi ineleggibile alla presidenza. Molti accusavano infatti il presidente di essere nato in Kenya, mentre era nato nelle Hawaii, che era uno stato degli Stati Uniti dal 1959. E a partire dal 2010 il movimento conservatore del Tea Party accusò Barack Obama di avere un programma di tipo socialista e anti-americano. Barack Obama quindi non riuscì in realtà ad unire fino in fondo il paese. Di nuovo Il paese si presentava come due Americhe contrapposte: da un lato innovazione sociale e culturale e progressismo, dall'altro bisogno di stabilità, di tradizione e conservatorismo. E fu Barack Obama ad affrontare la crisi del 2008, che si sarebbe prolungata in fase acuta anche per l'anno successivo e poi a decrescere fino al 2013. Parleremo della presidenza di Barack Obama in una lezione apposita alla fine del nostro corso, che ha una serie di lezioni dedicate alla razza. Vi dico però che questo razzismo nei confronti di Barack Obama non si sarebbe mai esaurito, e la sua elezione, il suo essere stato presidente per ben due mandati, quindi 2008-2012, 2012-2016, non avrebbe reso gli Stati Uniti un paese post-razziale. Tanto che nel 2016 veniva eletto per il Partito Repubblicano Donald Trump, un imprenditore non politico che presentava in campagna elettorale un programma molto vago e spesso confuso sia in politica interna che in politica estera. Certo, un messaggio molto lontano dai canoni consolidati dell'internazionalismo statunitense che, come abbiamo visto, erano stati spezzati soltanto dall'11 settembre 2001. E subito dalla sua elezione, Donald Trump lanciò un messaggio centrato sulla promessa di scardinare l'ordine internazionale costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, di mettere in discussione e, quando necessario, abbandonare la rete di regole e norme che disciplinano l'ordine internazionale e definiscono l'architettura della governance globale. Questo attacco del presidente Trump all'ordine internazionale, al leadership statunitense, si è articolato intorno ad alcuni pilastri fondamentali che possiamo definire attraverso alcune parole. La prima è unilateralismo, cioè l'impegno a liberare gli Stati Uniti dai vincoli e dalle costrizioni imposti dal processo di integrazione globale. Il secondo termine è protezionismo, cioè la capacità, necessità da parte degli Stati Uniti di liberarsi da quel reticolo di interdipendenze economiche che ne limitano la sovranità nazionale, che alimentano processi di deindustrializzazione che hanno danneggiato i settori industriali più tradizionali del paese. La terza parola chiave è riarmo. Trump promise infatti all'indomani della sua elezione il rilancio delle spese militari dopo la contrazione negli anni in cui era stato presidente Barack Obama. Infatti, durante la presidenza di Barack Obama, la spesa militare era scesa dal 4,7 al 3,3% del prodotto interno lordo. La quarta parola è deregulation. Molte delle proposte di Trump, fin dall'inizio, hanno avuto per oggetto lo smantellamento della regolamentazione introdotta dal suo predecessore anche in seguito alla crisi economica di cui abbiamo parlato. La quinta parola è potenza. Donald Trump ha infatti dall'inizio del suo mandato rappresentato le relazioni internazionali come un'arena dove i diversi partecipanti agiscono con l'obiettivo di difendere e massimizzare i propri interessi, nel quale l'obiettivo primario degli Stati Uniti e di chi li guida deve essere quello di ripristinare la grandezza del paese. Lo slogan di Trump, infatti, è America First. Dentro questa visione, Trump ha espresso e centrato la sua politica estera sull'idea che il principale antagonista economico e geopolitico degli Stati Uniti sia la Cina, da un lato, che l'Alleanza Atlantica abbia perso la NATO, la sua ragione di essere, che fosse possibile costruire un asse con la Russia di Vladimir Putin e che gli accordi raggiunti da Barack Obama con alcuni amici storici degli Stati Uniti, come Iran e Cuba, dovessero essere rinegoziati o abbandonati. Questa politica estera di Trump, espressa fino, come dicevo, dai primi giorni del suo mandato, si è esplicata per tutti questi 4 anni. Come sapete, il 2020 è un anno elettorale e è possibile che Donald Trump venga rieletto nel novembre del 2020 alla presidenza degli Stati Uniti.